Bene, allora iniziamo con un'invocazione di preghiera allo Spirito Santo. Gli Atti degli Apostoli ce ne parlano continuamente, noi non vogliamo solo parlarne ma chiederlo come dono dall'alto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo.
Vieni in noi Spirito Santo, Spirito di sapienza, donaci lo sguardo e l'udito interiore, perché non ci attacchiamo alle cose materiali, ma cerchiamo sempre le realtà spirituali.
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo.
Vieni in noi Spirito Santo, Spirito dell'amore, riversa sempre più la carità nei nostri cuori. Vieni in noi, Spirito Santo, Spirito di verità, concedici la conoscenza della verità in tutta la sua pienezza.
Soffio di vita, forza di Dio, vieni, Spirito Santo.
Vieni in noi, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna. Donaci la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine.
Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo.
Maria, sposa dello Spirito, prega per noi. Bene, allora continuiamo il nostro cammino nel libro degli Atti degli Apostoli. Abbiamo visto già in questi primi capitoli la comunità cristiana che, guidata dallo Spirito, cresce, si espande, la comunità che incomincia a incontrare delle difficoltà dentro e fuori, una comunità che cerca di mettere in pratica le parole di Gesù, quelle sintesi fatte da San Luca ci dicono che la comunità si raduna attorno alla parola e all'Eucaristia, che cerca di condividere i beni, che si organizza anche, l'istituzione dei diaconi è proprio in questo senso, perché si passi dalle parole ai fatti, potremmo dire molto semplicemente, perché ciò che Gesù ha insegnato, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, diventi poi scelta concreta di vita. Sappiamo che questo non è facile, appunto, ci sono difficoltà e che chi è fuori non sempre riesce a capire. Molti sono attratti, ma altri contestano questa setta, diciamo così, che viene a mettere in discussione l'originalità della tradizione antica. Abbiamo già visto anche alcuni personaggi in questi primi 8 capitoli che finora abbiamo esaminato, i primi 7 capitoli, l'ottavo lo guarderemo stasera. Abbiamo visto anzitutto gli apostoli e tra di essi Pietro e Giovanni, che annunciano, che fanno segni nel nome di Gesù, guariscono, che vengono arrestati. Poi abbiamo visto i diaconi, questi 7 presentati perché fossero al servizio della comunità, e tra di essi in particolare Stefano, che, pieno di spirito e di zelo, annuncia la parola e per primo subisce la persecuzione violenta e addirittura il martirio. Questa sera, continuando in questo percorso, incontriamo un altro dei diaconi, forse un po' meno noto, ma altrettanto importante, che è il diacono Filippo. Siamo al capitolo 8 e guarderemo due episodi che riguardano appunto questo diacono. Quando il Vangelo, o quando gli Atti degli Apostoli, che sono la continuazione del Vangelo, presenta alcuni personaggi, non lo fa per descrivere semplicemente l'agire di una persona, ma lo fa per far capire lo stile dell'azione cristiana. Mi spiego? Io parlo di uno, ma per dire quello che dovrebbero fare tutti. Io parlo di uno che muore martire, ma per dire nella persecuzione tu dovresti fare come ha fatto lui. Io parlo di uno che annuncia il Vangelo, Filippo questa sera, ma per dire quando annunci il Vangelo anche tu devi fare così. La Sacra Scrittura è molto essenziale, no? Se pensate ai libri che si scrivono oggi, che hanno 300, 400, 500 pagine, no? I volumoni così, il Vangelo sono poche pagine, pochi capitoli, ma è una scelta intelligente. Dico l'essenziale, il resto poi lo costruisci tu. Per cui guardiamo quello che fa Filippo, ma mi permetta Filippo diacono, non per interessarci di lui, ma per capire attraverso di lui come agisce lo Spirito e come deve agire la Chiesa. Ci sono due episodi, Filippo in Samaria e un personaggio che gli viene attorno, che è Simone il Mago, ovviamente da non confondere con Simone Pietro, l'apostolo, e poi l'altro episodio con Filippo che battezza un eunuco lungo la via. E iniziamo a leggere i primi versetti. Il capitolo 8 inizia un po' la conclusione di quello che è venuto prima, raccontando che dopo che Stefano fu ucciso scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme, per cui non solo Stefano ma anche altri hanno rischiato la vita. Tutti, ad eccezione degli Apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria. È interessante, Gesù ha detto che dobbiamo essere pronti anche a dare la vita per Lui. Però non ha detto, guardate, se potete evitare e scappare, si fa. Cioè, uno giustamente dice, se mi prendono io testimonio Gesù, ma se posso evitare, evito. Quindi, si dispersero, uomini pii seppelliscono Stefano, Saulo cerca di distruggere la Chiesa, quindi in tre righe sembrerebbe dire siamo già quasi alla fine della storia. Tutti scappati, Saulo che imperversa, la comunità che sembra così, e invece no, e invece no. Anche la persecuzione, anche la crisi, diremmo oggi, diventa occasione per l'annuncio del Vangelo. E infatti, e leggiamo, siamo al versetto 4, San Luca scrive così: quelli però che si erano dispersi andarono di luogo in luogo annunciando la parola. Non l'hanno fatto per loro scelta. Se avessero potuto scegliere sarebbero rimasti a Gerusalemme, ma lì era troppo pericoloso. Sono scappati, sono andati via, ma portando nel loro cuore la parola di Gesù. E quindi questa è stata l'occasione perché potessero annunciarla anche fuori. Ed ecco che entra in scena Filippo. E adesso per questo capitolo sarà lui il protagonista. Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Se noi non dicessimo all'inizio di questo brano, che è tratto dagli Atti degli Apostoli, cosa vi sembrerebbe di ascoltare? È una domanda, eh? Il Vangelo. E invece di Filippo, chi ci mettereste come protagonista? Gesù. Se noi dicessimo, Gesù, sceso in una città della Galilea, predicava loro la parola, e le folle unanimi prestavano attenzione alle sue parole, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Ho solo cambiato il soggetto e il luogo, ma è esattamente quello che faceva Gesù. Gesù annunciava la parola, parlava del regno di Dio che era venuto, quindi parola, e poi segni, quelli che noi chiamiamo miracoli, che il Vangelo giustamente chiama segni. Di fronte a un segno, tu puoi anche dire non mi interessa, puoi leggerlo a tuo modo, ma Dio ti dà dei segni perché? Perché vuole aiutarti nel tuo cammino di fede. Quindi quelle guarigioni che Gesù faceva, che ha fatto Pietro, che fa Filippo, sono un segno che Dio ti dà per aiutarti a credere che quella parola è la parola che salva, che quel messaggio è portatore della novità dell'amore di Dio che è venuto a te. Parole e segni. Vi ricordate in un altro brano del Vangelo, che tornerà ancora dopo come citazione, quello del Vangelo di Emmaus? Cosa dicono i due viandanti che stanno andando verso il villaggio quando si accosta? Come mai siete così tristi? Ma è possibile che non sai? No, che cosa è successo? Quel Gesù che era potente in... era potente in parole e opere. Noi dobbiamo dire parole, opere e omissioni, ma lo diciamo nel confesso. Gesù che era potente in parole e in opere. È interessante, no? La parola e l'opera. Tra l'altro, capite quello che vi dicevo prima, l'esempio per la Chiesa. Anche la Chiesa oggi, sempre e dovunque, deve fare le stesse cose. Parole. Non parole, 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 direbbe la canzoncina, no? Ma la parola di Dio, parlare di Dio che è amore, che è misericordia, che è vicino al suo popolo. Ma poi queste parole devono diventare segni, segni concreti di comunione, di condivisione, di giustizia, di carità, di pace, o no? Se la Chiesa evangelizza, dice solo delle parole e non compie dei gesti, uno dice, belle parole, ma se la Chiesa si accontentasse di fare solo delle cose senza annunciare la parola, no, capite, parole e segni, così fa Filippo. E tra l'altro avete notato che come segno viene ricordato che cosa? Da molti indemoniati uscivano spiriti impuri. Vi ricordate che nel Vangelo si dice, no? che Gesù guarisce dagli spiriti impuri, cioè da ciò che rendeva l'uomo lontano da Dio e dagli uomini. L'impurità impediva a chi era considerato tale di andare a pregare, di stare insieme agli altri. Gesù è venuto per purificarci, per togliere da noi l'impurità e per rimetterci dentro in contatto con Dio e con i fratelli. E, molto interessante, vi fu grande gioia in quella città. È bello, no? Perché quando uno incontra Dio, quando capisce che la sua parola cambia la vita, quando questo porta liberazione dal male, l'impurità in tutti i suoi aspetti, c'è gioia, ed è questo è uno dei segni più belli della presenza di Dio. Ecco cosa fa l'annuncio della parola, di questo diacono, servitore della parola e delle mense. E altro particolare importante, dice che Filippo scende in una città della Samaria. Non viene specificato quale, ma probabilmente si tratta della città di Sichem, che non era la capitale, ma che era una città importante per i suoi trascorsi. Lì c'era il Tempio della Samaria. I samaritani erano considerati delle persone eretiche, perché appartenevano come razza al popolo ebraico, ma nel corso dei secoli, per varie ragioni piuttosto complicate che io non saprei neanche descrivervi in modo completo, ma comunque si erano allontanati dalle tradizioni mosaiche, quindi non osservavano tutte le regole che il bravo ebreo doveva osservare, quelle della legge di Mosè. E soprattutto non praticavano il culto andando a Gerusalemme, al Tempio. Sapete che gli ebrei avevano l'obbligo, i maschi dall'età di 12 anni in su, di andare almeno 3 volte all'anno al Tempio per la Pasqua, la Pentecoste e la Festa delle Capanne, in pellegrinaggio a quel luogo che era il luogo non solo religioso, ma oggi diremmo anche politico e culturale di unità del popolo di Israele. E anche Gesù, dodicenne, va al Tempio, no? E poi resta lì. Gesù, coi suoi apostoli, andava al Tempio per la Pasqua, eccetera. E i samaritani no, perché loro credevano che il Dio, Yahweh, si dovesse pregare sul monte Garizim o sull'altro monte che stava dall'altra parte, dove c'erano anticamente dei templi che erano stati distrutti. Vi ricordate cosa era capitato in questa città un po' di tempo prima di questo episodio? Chi era andato lì passando verso la Galilea? Gesù, e si era fermato al pozzo, e lì aveva, mentre gli apostoli andavano a fare provviste, aveva incontrato una donna samaritana. Samaritano eretico, donna, quindi peggio di così non si poteva, ahimè, e per di più una donna che aveva avuto un po' di mariti, e quindi ancora di più. E quando questa donna si sente un po' interrogata, perché capisce Gesù, devia il discorso, gli dice: maestro, ma qual è il monte su cui dobbiamo pregare? Vi ricordate l'episodio della Samaritana, no? Perché quando verrà il Messia, e Gesù dice: sono io che ti parlo, no? Sono io che sono venuto per... Così possiamo anche andare a guardarlo, perché è interessante per capire chi sono i samaritani. E vi ricordate che questa donna si stupisce addirittura che quest'uomo ebreo gli chieda da bere, no? perché non c'era nessun rapporto tra gli ebrei pii e i samaritani. E Gesù, che sapeva questo, quando tirerà fuori ancora un samaritano? Nella famosa parabola del buon samaritano. Ma senti, per portare l'esempio di uno buono devi proprio prendere un samaritano? Gesù era bello furbo, no? Quando Gesù dice alla donna: hai detto bene, io non ho marito, perché ne hai avuti cinque, quello che hai ora non è tuo marito, va bene. E la donna dice: Signore, vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. E poi il discorso di Gesù va avanti, ma noi adesso interessava solo per dire chi erano i samaritani, persone che si erano allontanate dalla purezza della fede, non osservavano le regole mosaiche fino in fondo e soprattutto non pregavano al Tempio di Gerusalemme. Per cui gli ebrei li consideravano eretici, attenti, pur appartenendo alla stessa razza, alla stessa stirpe, non erano i pagani, i romani o chi che sia, ma erano comunque eretici. Bene, Filippo va ad annunciare il Vangelo di Gesù ai samaritani. Gesù l'aveva detto: andate, portate il Vangelo, cominciando dalla Samaria, eccetera, e portatelo a tutti gli uomini. Probabilmente quando Gesù aveva detto queste cose, nessuno degli apostoli e degli altri ascoltatori pensava: ma dai samaritani, ma figurati, che schifo, sono impuri, sono eretici, no? E invece è finito proprio lì. Non solo è finito lì, in una città, tra l'altro la città notoriamente è un luogo più culturalmente elevato, più ricco, eccetera, e proprio lì molti, no, dice il Vangelo, si convertono, anzi dice: le folle unanimi prestavano attenzione alla parola di Filippo. Per cui grande sorpresa, la parola di Gesù trasforma i cuori e viene portata a quelli che erano lontani, a quelli che sembrava gli ultimi a cui dovesse arrivare, sono i primi. Del resto Gesù l'aveva detto: i primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. È capitato proprio così. Ma cosa succede? Andiamo avanti a leggere. In questa città c'è un certo Simone che era un mago. Chissà se faceva la pubblicità attraverso la televisione come si fa oggi, ma è una professione antica, no? E soprattutto è antico il riscontro che questi maghi hanno, perché dice che faceva strabiliare gli abitanti della Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. A lui prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e addirittura dicevano: costui è la potenza di Dio. Wow, Dio venuto sulla terra, questo Simone Mago che strabiliava tutti. E dice: gli prestavano attenzione perché per molto tempo li aveva stupiti con le loro magie. Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il Vangelo del Regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare. Arriva questo Filippo, che non sapevano neanche chi fosse, predica, fa segni, parla di Gesù, e la gente va dietro lui. E il povero Simone cosa fa? Ci resta un po' male, perché prima tutti dicevano: ah, lui è il grande Dio sceso sulla terra, fa scene, così tutti credevano a lui. Allora cosa fa Simone? Interessante. Anche lo stesso Simone credette e dopo che fu battezzato stava sempre attaccato a Filippo. Ma così a naso, questa fede e questo battesimo di Simone vi sembra una cosa seria? Perché si è fatto battezzare? per poter stare dietro Filippo e dire: impariamo i trucchi del mestiere, vediamo come mai lui riesce a fare delle cose più grandi di quelle che facevo io. Questo Simone, uno dice: che bello, si è convertito anche lui. E infatti cosa fa questo Simone? Rimaneva stupito nel vedere i segni e i grandi prodigi che avvenivano. Il contrario, no? Prima diceva la gente restava stupita vedendo quello che faceva Simone Mago. Adesso è Simone che resta stupito vedendo quello che fa Filippo. È interessante il Vangelo e questi racconti. Perché a questo punto entra un altro personaggio. Perché dice: gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio. Ma guarda un po', l'aveva detto Gesù, già. E mandarono a loro Pietro e Giovanni, vanno sempre in coppia, il capo, Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Su questo mi fermo un attimo dopo, adesso mi interessa finire la storia di Simone. Perché torna fuori Simone, non Simon Pietro, ma Simone il Mago? Simone, vedendo che lo Spirito veniva dato con l'imposizione delle mani degli apostoli, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, perché a chiunque io imponga le mani, egli riceva lo Spirito Santo. Infatti questo atteggiamento di voler comperare lo Spirito Santo o cose religiose si chiama simonia, no? Il peccato della simonia deriva da questo Simone il Mago, il tentativo di comperare delle cose che non si comprano, perché il dare lo Spirito Santo è legato a un sacramento, quello dell'ordine, ed è un dono di Dio, non è che si va a comprarlo al mercato o in gioielleria. E quindi Pietro, molto arrabbiato, gli dice: possa andare in rovina tu e il tuo denaro, perché hai pensato di comprare con soldi il dono di Dio. Non hai nulla da spartire né da guadagnare su questa cosa, convertiti dunque, e dice: ti vedo pieno di fiele e amaro, eccetera. Andate a leggere. Pietro si arrabbia molto e gli dice: uè, calma, qui non stiamo giocando, non stiamo vendendo un prodotto, qui è dono di Dio, e con molta chiarezza. E finisce che Simone, un po' piagnucoloso, dice: pregate voi per me il Signore perché non mi accada nulla di ciò che avete detto. Anche qui è una preghiera che non sembra tanto autentica. Oh, per favore non fatemi cadere le maledizioni sulla testa. Pensa che gli apostoli possano benedire o maledire come faceva lui da mago. Quindi è interessante questo personaggio perché fa capire che cosa? Che di fronte alla parola di Dio, all'annuncio del Vangelo, ci possono essere atteggiamenti molto diversi, ieri e oggi. L'atteggiamento di chi con cuore sincero accoglie la parola. Gesù aveva detto: come il seme che cade nel terreno buono e porta frutto, e si converte e si fa battezzare e cambia vita. E chi invece magari si fa anche battezzare, ma non cambia il cuore, non cambia la vita, resta legato ai suoi schemi e ai suoi desideri. In questo caso voleva essere potente, voi avete una potenza più della mia, vi pago, la date anche a me, così io che ero già un mago, adesso chissà che cosa farò. Io non so, non è per fare polemica, ma proviamo a chiederci, magari così, no, senza fermarci troppo, ma molte volte anche i sacramenti che si ricevono, no, cristianamente, quanto sono segno di un cambiamento di vita? Io me lo chiedo tante volte, no? ci si sposa in chiesa, ultimamente neanche tanto, ma comunque, ma perché? Che cosa ci sta dietro, no? Un segno di... si battezzano i propri figli, ma perché si battezzano? Perché è una bella festa così o perché? Ma si va a far la comunione, potremmo aggiungere, no? Si va a ricevere il perdono. Ma ecco, Simone era stato battezzato, ma non aveva cambiato la vita. Quindi i sacramenti agiscono se c'è la fede, se c'è l'accoglienza sincera, altrimenti possono addirittura diventare uno strumento di male. E questo è un richiamo molto forte per tutti, anche per noi sacerdoti, e uno può diventare sacerdote, ricevere un sacramento perché vuole essere qualcuno, perché vuole avere a che fare col sacro, vuole sentirsi chiamare reverendo, magari monsignore, eccetera, quindi diventa un po' un rischio notevole. Vabbè, povero Simone, speriamo che le preghiere degli apostoli lo abbiano veramente convertito. Gli Atti degli Apostoli non dicono più niente di lui, non sappiamo nulla, però il peccato di simonia, che è un peccato grave dove Dante li mette all'inferno, dove i simoniaci giù bello in fondo, no? Perché appunto è un tentativo così. Volevo fermarmi un attimo su quelle righe che ho lasciato indietro, dove si dice che Pietro e Giovanni, cioè due apostoli, Filippo era un diacono, non era un apostolo, impongono le mani per dare lo Spirito Santo a quelli che erano già stati battezzati. Che sacramento viene in mente? La cresima, no? La confermazione. Il battesimo chi lo può amministrare? Sacerdote? Non capisco. Chiunque fa questo gesto con l'intenzione della Chiesa può amministrare il battesimo. Addirittura un non cristiano può battezzare uno che vuole diventare cristiano? Sì, pensate un po'. In caso di morte, cioè di morte, di pericolo di morte, se io mi sono preparato per diventare cristiano e non c'è nessuno che mi battezza e io sto per morire, c'è soltanto uno non cristiano, io gli chiedo di battezzarmi, di dire il mio nome e nel nome del Padre io ti battezzo, con l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Tu non capisci quello che fai, però per me è una cosa importante, quel battesimo è valido a tutti gli effetti. Perché la Chiesa dice il battesimo è la chiave per entrare nella vita di Dio, e quindi chiunque può così, addirittura. Per cui Filippo era un diacono a maggior ragione. E invece l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo solo dagli apostoli o da quelli che loro incaricano, quindi i presbiteri, no? Anche un sacerdote può amministrare la cresima, o no? Sì? Si ha il permesso del vescovo, il vescovo delega, io l'ho fatta una volta in occasione di un battesimo di un adulto, quindi si può amministrare la cresima quando viene il vicario generale o il monsignore tale o tal'altro, non sono vescovi, eppure amministrano la cresima in nome del vescovo. Benissimo. E allora uno potrebbe dire, ma lo Spirito Santo lo riceviamo solo quando facciamo la cresima? Perché se uno legge qui, dice pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo, non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. È un brano che può creare qualche problema, no? Se interpretato male. Perché il dono dello Spirito Santo è chiaro che ci viene già fatto con il battesimo. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che fa entrare in noi la vita della Santissima Trinità, ok? Quindi col battesimo riceviamo già il dono dello Spirito Santo. Ma nella tradizione della Chiesa, come vedete fin dall'inizio, e anche San Paolo nelle sue nel suo cammino di annuncio del Vangelo capiterà altre volte questo fatto, c'è un'abbondanza di dono, una pienezza di dono di Spirito Santo proprio con l'imposizione delle mani da parte degli Apostoli. E il significato della cresima è soprattutto questo, è il ricondurre l'esperienza della fede dentro al mistero del mandato apostolico. Cioè, quando Gesù è salito al cielo, a chi ha detto andate, annunciate il Vangelo, predicate, fate miei discepoli? Agli apostoli. Gesù ha voluto la Chiesa apostolica, come diciamo nel Credo, una santa, cattolica, apostolica, non per metterci, dei bastoni tra le ruote. Ci sono anche sti vescovi che ogni tanto devono dire e fare anche loro e che ci... No, perché il carisma, il dono dello Spirito. Gli apostoli sono stati voluti da Gesù perché col loro servizio di unità della Chiesa, espresso anche da questo dono dello Spirito che è l'anima della Chiesa, portassero avanti l'opera di Gesù. E allora il battesimo ci introduce nella vita di Dio, no? Ci fa suoi figli in pienezza dentro a questo dono. La cresima, la confermazione, ci aiuta a capire che questo dono di Dio è dato dentro a una comunità che è la Chiesa, che è un popolo unico, e che lo Spirito Santo ci chiede che questa Chiesa, comunità, diventi testimone nel mondo. La Chiesa non esiste per se stessa, esiste per il mondo, perché a tutti arrivi la parola di Gesù, anche ai samaritani, considerati eretici e peccatori. È chiaro? Quindi non è che questo brano va preso per dire nel battesimo non si riceve lo Spirito Santo, solo con la cresima. La cresima, appunto, è la pienezza, porta a compimento quel cammino che si inizia col battesimo. È chiaro per tutti? Allora, concludo 5 minuti, l'altro episodio, quindi Filippo in Samaria predica il Vangelo, compie dei segni, le folle credono, si fanno battezzare, ma Simone, ecco, è il classico esempio di chi non capisce molto bene. Gli apostoli arrivano per controllare, sapete cosa vuol dire vescovo, da dove deriva? La parola greca episcope, che cos'è il periscopio? È quello dei sommergibili che tiri su e da sotto guardi, periscope. Cos'è lo stetoscopio? È quello che usa il medico per ascoltare, per così. C'è sempre la stessa parola, no? Episcope vuol dire guardare dall'alto, periscopio guardo dal basso, episcopio guardo dall'alto. Cosa fa il vescovo? Il vescovo deve fare il controllore, alla lettera significa questo, cioè quello che dall'alto, non dall'alto come io sono in alto, voi siete in basso, ma dall'alto perché vede tutto. Se tu stai in basso vedi un pezzetto, o no? Più sali in alto, più vedi in ampiezza. Mi spiego? L'episcope è quello che deve guardare dall'alto per vedere, quella roba lì non funziona tanto, questa va bene. Questo è il compito del vescovo, che è un compito difficilissimo, il compito dell'unità. e il compito di incoraggiare chi cammina adagio, di frenare chi va fuori strada, di indicare un cammino. Oggi per guardare dall'alto cosa usano? I satelliti, o no? Anche per dirci che tempo fa usano i satelliti, perché se tu guardi in alto vedi come si muovono le nubi e puoi dire come sarà il tempo. Il vescovo deve essere un satellite. Ma glielo diremo, questo non glielo ho mai detto, che guarda dall'alto e che aiuta il cammino. Giovanni, Pietro e gli altri apostoli hanno fatto questo, sono andati a controllare, hanno visto che andava bene, hanno incoraggiato, hanno visto che qualcosa andava male, quel Simone di cui abbiamo già parlato, gli hanno detto stop, così non funziona. Bene, questo Filippo, continuiamo velocemente perché qui c'è un fatto molto bello. Un angelo del Signore parlò a Filippo e gli disse: alzati, va verso il mezzogiorno sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Quindi dice, vai per una strada dove non c'è nessuno. Vabbè, Filippo va, si fida dell'angelo del Signore. E dice che lungo questa strada c'è un etiope, quindi un africano, del Sudan. Se avete conosciuto qualcuno del Sudan, sono proprio neri, non sono marroncini, proprio di pelle bella nero. Quindi un africano, oggi diremmo anche un negar, gay, sì, anche un negar. Già i samaritani erano un po' così, mo tira qui. E per di più quest'uomo era un eunuco, cioè aveva dei problemi all'apparato sessuale e quindi non poteva generare dei figli. E nella mentalità del tempo questa era una maledizione di Dio, al punto che gli eunuchi non potevano far parte della comunità. Ma guarda un po', i samaritani non potevano perché erano eretici, gli eunuchi non potevano perché erano handicappati, diremmo oggi, disabili, insomma, e così. Qui per di più era anche un africano, eppure l'angelo del Signore gli dice vai sulla strada, e sulla strada incontra quest'uomo che non era l'ultimo arrivato, scusate, non era un vucumpra, perché era il ministro delle finanze della regina d'Etiopia. Insomma, era un pezzo grosso, no? Nonostante il suo handicap. Era l'amministratore di tutti i suoi tesori ed era venuto per il culto a Gerusalemme. Qui non viene spiegato se fosse uno della comunità ebraica, no? Era venuto per il culto, ma il fatto che fosse un eunuco gli impediva comunque di appartenere in pienezza alla comunità. Non potevano. C'è un brano della Bibbia, dell'Antico Testamento, che è molto, molto grave, no? Dice che chi è eunuco non può appartenere alla comunità. Insomma, comunque andate a cercarlo. E Filippo si accosta, e vede che questo sente che sta leggendo il profeta Isaia, e Filippo un po' così ardimento dice: ma buongiorno, come va? Fa caldo oggi? Sì, ma capisce quello che stai leggendo? E lui molto umilmente dice: no, come faccio a capirlo se non c'è nessuno che me lo spiega? Un uomo importante ma umile, no? Che era venuto al culto a Gerusalemme e che però cercava la verità. Bene, allora stava leggendo, invita a salire sul carro, quindi non era uno che andava a piedi, era un uomo ricco, importante, aveva il carro, avrà avuto dei servi, lo fa salire sul suo carro e legge il brano della scrittura che dice: come una pecora egli fu condotto al macello e come un agnello, eccetera. Si parla del servo di Yahweh dell'Antico Testamento, che noi sappiamo è una profezia che parla di Gesù morto e risorto. Quindi l'eunuco chiede a Filippo: spiegami di chi parla questo brano, chi è questo agnello, è lui stesso il popolo, eccetera. E Filippo dice, partendo da quel brano della scrittura, annunciò a lui Gesù. Bellissimo. Annunciò a lui Gesù. L'oggetto, il contenuto di quella rivelazione è Gesù. Che bello. E quest'uomo sente scaldare il cuore, no? Quest'uomo sente che veramente è quello che cercava. E quindi arrivano a una fonte d'acqua e l'eunuco dice, ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Uno dice, ma come, adesso ci fate fare 3 anni di catecumenato, tutto il catechismo, anche i genitori, adesso questo qui, un pezzetto di strada è già belle battezzato. È chiaro che non dobbiamo prendere questi brani come una scansione di... Ma ci dice il centro, qual è il centro di ogni annuncio? Gesù morto e risorto. Gesù che nelle scritture si era già manifestato. Gesù che attraverso il battesimo ci invita alla salvezza. Quindi l'eunuco fece fermare il carro e scesero tutte e due nell'acqua. È il battesimo per immersione, no? Come usavo una volta, nell'acqua, e Filippo battezzò l'eunuco. Quando risalirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più e, pieno di gioia, proseguiva la sua strada. Filippo si ritrova in un'altra città ad annunciare anche lì Gesù. Allora, che cosa succede? Che dopo il battesimo quest'uomo è pieno di... pieno di gioia. L'abbiamo già trovato questo, no? Nella città della Samaria, dopo che si sono fatti battezzare, era pieni di gioia. Ma che bello, se i cristiani fossero pieni di gioia, avremmo già annunciato molto bene Gesù, no? Ci sono stati alcuni che dicevano, se vedessi nei cristiani un po' più di gioia, forse mi farei cristiano anch'io, no? Invece qualche volta siamo un po' in deficit di questo. Pieno di gioia, e Filippo invece sparisce. E quest'uomo avrebbe dovuto essere triste. Ma come, ho trovato un amico, uno che mi spiega, non c'è più. E invece pieno di gioia. Che episodio vi viene in mente? Vangelo? Emmaus, esatto, i due che camminano lungo la via. Chi ha scritto il Vangelo di Emmaus? In che Vangelo si trova? Luca, capitolo 24. Chi ha scritto questo episodio? Luca. Stessa mano, no? I due che camminano, gli si accosta uno... Cosa fa Gesù quando si accosta ai due di Emmaus? Gli fa subito la lezione? No, gli dice, ma cosa state facendo? Come mai siete così tristi? Qui dice, ma cosa stai leggendo? Dove vai? No, interessante. Vedete, come fa Gesù, così fanno gli apostoli, in questo caso Filippo, no, il diacono. Gli parla, entra in contatto. Non è che tu per parlare di Gesù a uno subito devi metterti a parlare di Gesù. Gli chiedi come sta, come va la sua famiglia, il suo lavoro, se ha dei problemi, e si crea relazione, no? E poi quando ti accorgi che c'è la porta aperta, ecco che entra Gesù. E lì Gesù, come ha parlato ai due di Emmaus? Spiegando le scritture, dicendo nelle scritture quello che riguarda. Come ha parlato Filippo? Spiegando le scritture, in questo caso Isaia, eccetera. Alla fine c'è una celebrazione. In Emmaus qual è la celebrazione? L'Eucaristia. Si siedono a tavola, Gesù benedice, spezza il pane e lo dà. Il gesto dell'Eucaristia. Qui il battesimo, scendono nell'acqua e lo battezza. E poi, sia là che qui, Gesù sparisce, Filippo sparisce, e anche qui è un po' difficile per noi capire cosa vuol dire, però è interessante, non c'è più bisogno, perché tu hai Gesù nel cuore, perché tu hai incontrato Dio, la sua grazia, e c'è di là e di qua tanta gioia. Non ci ardeva forse il cuore nel petto? E là cosa fanno? Tornano a Gerusalemme e qui quest'uomo prosegue il suo cammino. E certamente arrivato dalla regina Candace, così gli avrà detto: ho avuto un'esperienza straordinaria, e sicuramente ne avrà parlato. Perché quando tu incontri uno che sprizza gioia da tutti i pori, dice: ma cosa ti è capitato? Ah, guarda, devo dirti una cosa. Se poi vuoi dirla bene, è meglio che non la dici subito, perché, guarda, però non posso dirtelo. Lì è il bello, no? Per cui dice: no, ma dai, ma cos'è successo? Guarda, proprio una cosa. È così, no? Che il Vangelo si diffonde, no? Cioè, capito? E così il nostro Filippo ci ha insegnato che quello che faceva Gesù continua ancora nella Chiesa attraverso i suoi apostoli. Bene, io per ora non do domande, credo che comunque possano già nascere, no, dentro qui, com'è per esempio la nostra catechesi, come annunciamo Gesù, come ci accostiamo a chi conosce poco Gesù, come trattiamo quelli lontani, samaritani ed eunuchi, no? Qui due episodi in cui il Vangelo si dice ai lontani, e oggi quanti sono lontani, no? Per tante ragioni. Ecco, capite, sono tante domande che nascono da questo brano di Atti 8. Va bene? La prossima settimana irrompe sulla scena niente poco di meno che Saulo, Paolo l'Apostolo. Quindi noi faremo questo mese, avremo 4 martedì, no? Ne recuperiamo anche qualcuno perso nei mesi scorsi. Quindi se siete perseveranti faremo 3 martedì di fila i racconti, e poi l'ultimo ancora nei gruppi, e poi c'è Pasqua e lasceremo un po' di spazio. Basta. Allora ci alziamo in piedi. O Signore, ti ringraziamo perché attraverso la tua parola di salvezza ti sei fatto vicino a noi, hai messo nel nostro cuore il tuo amore, la tua gioia. Ti chiediamo di essere testimoni credibili di questo Vangelo che libera e salva. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Ci benedica e ci custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, buonanotte. Gli animatori dei gruppi, se anche le volte scorse hanno delle domande che sono emerse, qualcosa, se me le fanno avere, perché magari una delle prossime sere possiamo dedicare qualche spazio alle domande uscite nei gruppi anche nei capitoli precedenti, in modo da discuterne insieme. Va bene? Adesso, per chi lo desidera, c'è la preghiera della supplica. Grazie, buonanotte.